la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Venerdì 4 ottobre, 8 passate da 3 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi per Newsline, la nostra fascia informativa mattutina alle 8.30, poi mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo e questa mattina torna la rubrica Gen Z con i giovani Leonardo Margarito dalle 9 anche sui nostri canali cross mediali, ma diamo uno sguardo al tempo, al cielo per oggi e per il fine settimana sulla Toscana. Buongiorno a Valerio Capecchi dall'AMMA.
Ciao, buongiorno a tutti i telespettatori ascoltatori. Dunque, oggi è una giornata con cielo in prevalenza nuvoloso, soprattutto sulle zone settentrionali, province di Massa e Lucca. Qualche pioggia, qualche schiarita invece sul centro-sud. Nel pomeriggio la situazione un po' si ribalta, nel senso che sono attese delle piogge e rovesci nelle zone centro-meridionali, direi sotto la provincia di Firenze, mentre schiarite soprattutto lungo la costa. Le temperature oggi senza variazioni di rilievo, fino a circa 18-20 gradi, domani sabato, la giornata con maggiori schiarite, di nuovo più frequenti lungo la costa, anche domenica tutto sommato prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo locali addensamenti, è il preludio poi dopo lunedì sarà il preludio per l'arrivo di una nuova perturbazione attesa tra martedì e mercoledì della prossima settimana.
Intanto abbiamo anche dato uno sguardo per l'inizio della prossima, poi ci riaggiorneremo lunedì mattina. Grazie a Valerio Capecchi, grazie all'AMMA.
Firenze Sake Days 2024. La scuola italiana Sake, in collaborazione con Promo Wine, organizza i Sake Days. Dal 30 settembre al 6 ottobre il sake giapponese sarà protagonista di eventi, degustazioni e abbinamenti enogastronomici. Fino al 5 ottobre alcuni ristoranti fiorentini, giapponesi e non proporranno aperitivi e cene con abbinamenti con il sake. Domenica 6 al Conventino talks e tasting di vini, birre artigianali, sake e whisky giapponesi con sommelier professionisti. Consulta il programma su firenzesakeday.com.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, a cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17.30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Festival Fabbriche Europa a Firenze fino al 15 ottobre. Al Teatro Florida, martedì la compagnia cinese Lian Guodong e Lei Yan. Sabato, compagnia Xe, Julien Anzillotti con Oltre Confine. Mercoledì, giovedì e venerdì all'Istituto Francese il Teatro di Emilia Verginelli con Lourdes, storie di incontri legati al famoso luogo di culto. A Park, giovedì la danza di Olimpia Fortuni e venerdì Cristina Crystal Rizzo. Sabato e domenica due incontri musicali dedicati a Amiri Baraka e Gil Scott Heron. Fabbricaeuropa.net, ticketone.it.
Contro Radio.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day.
Alle 8 passate da 7 minuti, uno sguardo come di consueto alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it. La Nazione apre con la fotonotizia, un'altra stretta emergenza sicurezza, si allarga l'ordinanza di Palazzo Vecchio, mini market chiusi alle 21 in ulteriori 17 strade, la strategia per evitare bivacchi, strade che vengono elencate anche nella notizia che trovate appunto sul nostro sito controradio.it. Richiamo anche da Repubblica, stretta sui mini market, la chiusura alle 21 anche in altre 17 strade, in tutto diventano 36, Repubblica che però decide di aprire con ore di punta senza camion sui viali, è il programma di Funaro. Nel documento della sindaca, all'approvazione del consiglio, anche dopo scuola con sport gratuito fino alle 18:30, case di quartiere come ritrovo delle comunità, strade di alberi pedonalizzate. Stop per cominciare nelle ore di punta i mezzi pesanti dai viali, sia i camion sopra le 3,5 tonnellate, nettezza compresa, che i bus turistici. In prospettiva anche i bus del trasporto interurbano. Strade di alberi interamente pedonali e depavimentate. Insomma, ci sono delle anticipazioni contenute appunto in questo programma, documento di Funaro, che porta all'approvazione del Consiglio comunale. Per quanto riguarda il Corriere Fiorentino, si parla del Forteto dal punto di vista dell'attività della cooperativa, al bivio, l'epilogo, Forteto in liquidazione, il cambio di nome per cancellare il collegamento con la comunità degli orrori, non è bastato, in 10 anni fatturato dimezzato. E poi la notizia che dentro Sollicciano piove a dirotto nei corridoi e in cella, la testimonianza dall'interno del carcere fiorentino. Altra notizia di oggi invece, che trovate anche sulla nostra homepage, la variazione di bilancio per quanto riguarda la regione Toscana, in arrivo 49 milioni per la sanità più fondi per cultura e sociale, titolo che riprendiamo anche dalle pagine interne della Nazione. Approvato il secondo intervento sul conto economico della regione, Gianni dice una boccata d'ossigeno, ma per rivedere l'aumento dell'addizionale IRPEF deciso l'anno scorso per evitare i tagli è ancora presto. Sentiamo il Presidente. Presidente Gianni.
Ma una variazione di bilancio della regione che fra l'altro riscontra un bilancio sostanzialmente sano, positivo, che ci consente anche di farci carico, proprio vedendo lo stato dell'arte, di oneri che in qualche modo possono essere assorbiti dalla regione, in particolare la sanità. Abbiamo fatto un'operazione che porta 49 milioni sul bilancio della regione, sono gli oneri finanziari e i mutui degli interventi sugli investimenti fatti nel settore sanitario. Diventa una boccata d'ossigeno. Poi dovevamo un contributo allo Stato, perché ormai si sono invertite le cose. È lo Stato che chiede ai comuni per poter far fronte alle proprie posizioni di bilancio, e più volte è stato denunciato che vengono tolti quest'anno ai comuni circa 80 milioni e alle regioni, e alla regione Toscana spetta 40 milioni, e abbiamo fatto in modo di prevederne 24 in questa manovra di bilancio.
Senta, per quanto riguarda invece l'aumento della spesa farmaceutica e l'IRPEF, è ancora presto per valutare?
È ancora presto, perché noi dovremo vedere come si presentano i conti della sanità, diciamo nel momento in cui si può fare davvero una valutazione complessiva. Questo avviene sempre a fine novembre, inizio dicembre. Sarà allora che definiremo come muoversi al proposito.
10 milioni per la cultura.
Perché la cultura complessivamente, io ho tenuto la delega per questo, per garantirgli sempre circa 30 milioni, 2 milioni e 9 vanno sul Maggio Musicale della Toscana, 2 milioni vanno sulla Pergola anche.
Never turning back, never looking back.
e 13 minuti, lo abbiamo anticipato, parliamo di accise. Ve lo ricordate quando il premier Meloni diceva non aumenteremo, anzi aboliremo le accise sul gasolio? Ebbene, c'è un ennesimo dietrofront, solleva il Partito Democratico. Da parte del governo ancora un cambio di rotta. Noi ne parliamo con Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile infrastrutture del PD Toscana. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Siamo abituati dagli annunci, dalle campagne elettorali e poi ai fatti, no? A cambiare traiettoria e direzione. Ma qui cosa è successo, Gazzetti?
Qui abbiamo scoperto dalla lettura del piano strutturale di bilancio che c'è un rischio, quello dell'allineamento delle accise per quanto riguarda i carburanti, quindi da una parte, per semplificare, ovviamente diesel, dall'altra parte le benzine e la benzina, e questo dato ha allarmato moltissimo, perché questo allineamento, che al momento non è chiaro in cosa consiste esattamente, ha suscitato un grande clamore, una grande preoccupazione. Pensate che Assoutenti, che è una delle realtà dei consumatori, stima un problema con l'introduzione di una nuova stangata pari a 3,1 miliardi, e quindi insomma la preoccupazione c'è tutta. E noi, grazie alla sensibilità del segretario regionale Emiliano Fossi, siamo usciti per individuare questo tema come assolutamente prioritario rispetto alla necessità che ci sia una chiarezza, perché come giustamente diceva lei, nel 2019 Giorgia Meloni diceva che le accise dovevano essere progressivamente abolite.
Allora, diciamo, numerosissime prese di posizione da parte, appunto, come sottolineava, delle associazioni di categoria, ha fatto arrabbiare un po' tutti, ma si sta parlando di notizie per mezzo stampa al momento. Voi non avete niente in mano di ufficiale, se non una lettura. È possibile, appunto, che dall'interno, anche, voglio dire, anche con l'onorevole Fossi, il contesto sia davvero quello del, diciamo, il sentito dire?
Diciamo che c'è un documento. La cosa incredibile è che le puntualizzazioni che sono arrivate anche nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio, dopo le prime uscite, dopo che questo allarme legato al fatto che ci possa essere un riallineamento delle accise, che ancora non si capisce esattamente in cosa consista, è già questo è un elemento di scarsa chiarezza da parte del governo. Tutto nasce però, come dicevo all'inizio, dalla lettura di un documento ufficiale del PSB, questa è la cifra, e soprattutto questa è la sigla, che è il piano strutturale di bilancio. Poi, dopo questo grande clamore che giustamente, come anche qui lei sottolineava giustamente, è nato, ci sono state delle frettolose uscite da parte anche del Ministero dell'Economia, ma è strano che si cerchi di puntualizzare una presa di posizione ufficiale su un documento ufficiale. Quindi al momento c'è una grandissima preoccupazione, anche perché sicuramente questa sarebbe, come dice Assoutenti, ma come sostengono anche tante altre realtà e categorie, sarebbe una nuova stangata, e soprattutto, come è ben intuibile da parte di tutti, toccherebbe anche un settore come quello, ad esempio, dell'autotrasporto, che poi a cascata, nessuno può escludere che questo tipo di aumento non vada a incidere poi sui costi dei beni e dei servizi, e quindi, come dire, alla grazia della progressiva abolizione delle accise.
Non escludete di promuovere iniziative?
No, assolutamente no. Nelle prossime ore stiamo lavorando, grazie alla disponibilità anche del capogruppo in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, un atto che abbiamo intenzione di portare all'attenzione del Consiglio regionale, e stiamo anche studiando possibili iniziative per evidenziare se questa sarà, diciamo, se questo sarà lo scenario che verrà confermato, anche un modo per far capire che, insomma, questo allineamento, se dovesse essere un allineamento che va a toccare davvero pesantemente anche le tasche, che mi sembrano già siano sufficientemente colpite e gravate, dei cittadini e dei lavoratori, insomma non intendiamo restare né zitti né fermi e stiamo lavorando per mettere in campo anche delle iniziative che sicuramente potremmo anche, diciamo, grazie alla vostra disponibilità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, anche far conoscere nel dettaglio, perché abbiamo sentito nelle scorse settimane anche ventilare raccolte di firme contro altri tipi di provvedimenti, quindi perché no, magari potremmo anche noi provare a mettere in piedi un'iniziativa simile. Siamo sicuri che i primi firmatari saranno coloro che avevano promosso anche iniziative simili nelle scorse settimane.
Gazzetti, approfittiamo della sua disponibilità in quanto referente appunto per le infrastrutture del PD Toscana anche per fare il punto sulla vicenda della FIPILI e la questione del pedaggio, la costituzione di Toscana Strade. A che punto siamo?
Siamo al punto che, come anche nell'estate, sempre insieme d'intesa con il segretario regionale Emiliano Fossi, insomma, dicemmo che sicuramente avremmo lavorato per trovare una soluzione. Siamo al lavoro per individuare, insieme al presidente Gianni e ovviamente al Consiglio regionale, alla maggioranza, insomma, modalità e soprattutto le soluzioni più giuste e opportune, che tengano di conto anche delle necessità di coloro che si spostano sulla FIPILI e ovviamente anche sulla possibilità di trovare anche soluzioni, perché un dato credo che sia assolutamente incontrovertibile, inconfutabile, almeno io penso che da lì si debba partire, che la situazione della FIPILI così com'è non è assolutamente sostenibile. Nel programma elettorale con il quale Eugenio Gianni si è presentato alle elezioni c'è Toscana Strade, e quindi sicuramente su questo c'è la necessità di fare una riflessione e trovare le giuste modalità, e sicuramente anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno altri incontri, e sono sicurissimo che verrà trovata una soluzione, una proposta che permetta, dal nostro punto di vista, di provare a tenere tutto insieme, ecco, insomma.
Forse va più concretizzandosi lo scenario della costituzione, appunto, della progettazione di Toscana Strade come priorità in un primo momento, e poi del pedaggio in una fase successiva, come proposto dal presidente Mazzeo.
Questo sicuramente è un tema che verrà affrontato, verrà analizzato. Il presidente Gianni ha offerto massima disponibilità al confronto, così come il gruppo in consiglio regionale, che si muove sempre, come è bene evidenziare, cercando di trovare le giuste soluzioni nell'interesse generale e non sicuramente, diciamo, nell'interesse di un settore o di una parte. E dunque non c'è alcun dubbio che verrà sicuramente individuata la soluzione e soprattutto una proposta che riesca a essere non solo sostenibile, ma noi speriamo ovviamente che sia assolutamente anche la modalità giusta per dare una prospettiva ovviamente anche di risoluzione e di aggressione delle problematiche che sono presenti. E ovviamente il fatto che il tema di Toscana Strade sia nel programma elettorale è un tema che non è diciamo in discussione, quindi vedremo sicuramente anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Però, come dicemmo in estate, suscitando anche qualche reazione anche un po' stupita da parte di qualcuno, noi non abbiamo dubbio alcuno che verrà trovata sicuramente una soluzione. Ecco,
lo sperano anche gli automobilisti su più versanti, ecco,
devo
diciamo.
Dirle, guardi, io sono uno tra quelli che la utilizza tutti i giorni, quindi sono sicuramente tra coloro che faranno di tutto per trovare le soluzioni, e le voglio dire ovviamente che in queste ore siamo ancora però più preoccupati dell'atteggiamento del governo, perché se siamo appunto automobilisti, se siamo persone che utilizziamo anche questo mezzo di spostamento oltre agli altri, ecco, questa grossissima incertezza e questo rischio dell'allineamento delle accise Ecco, questo è un rischio sicuramente, come dire, molto concreto e che speriamo possa essere fugato, ma noi su questo, come su altri temi, non intendiamo deflettere di un millimetro, perché non è possibile che chi diceva che le accise dovevano essere abolite poi adesso addirittura in ipotesi possa anche aumentare e soprattutto allineare.
Gazzetti, la ringraziamo, poi ci aggiorneremo perché bisogna far chiarezza soprattutto appunto per dare risposte ai cittadini e alle associazioni dei consumatori che si stanno già mobilitando, come dicevamo. Grazie al responsabile infrastrutture PD Toscana e consigliere regionale.
Scusi. solamente le do un consiglio a tutti, l'ho fatto io stamani: fate una fotografia ai tabelloni con i prezzi dei carburanti, così avremo una riprova molto elementare.
Fornisse una soluzione per un'uscita dato un ingorgo in Fipilì, cosa che non sarebbe stato uno scenario improbabile a quest'ora della mattina. Comunque, insomma,
no, se vuole diciamo possiamo fare un servizio ulteriore, ma voi ne avete talmente tanti, siete una radio straordinaria, però se volete, ecco, mi chiamate, io
magari ci pensiamo. Grazie Gazzetti, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
E leggiamo subito sul fronte non automobilistico ma ferroviario di una notizia: stop treni su linea Bologna-Venezia per un investimento, circolazione ferroviaria sospesa sulla Bologna-Venezia appunto tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale a seguito dell'investimento di una persona. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che i treni alta velocità intercity e regionali possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni. Non dovrebbe riguardare appunto il nodo fiorentino, però insomma si inizia così anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario oggi. Ulteriori particolari sull'incidente che sta provocando lo stop dei treni sulla linea ferroviaria alta velocità Bologna-Firenze. È un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di RFI, l'uomo morto dopo essere stato investito da un treno lungo la linea Bologna-Venezia. La rete ferroviaria rende noto appunto che si tratta di un operaio di una ditta appaltatrice. La dinamica al vaglio dell'autorità competente, alle quali RFI stanno offrendo la più ampia collaborazione. Da una prima ricostruzione per causa ancora da accertare sull'investimento, il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata dalle lavorazioni. Stiamo parlando quindi di un incidente mortale sul lavoro. Sono le 8:28 minuti. Dal televideo leggiamo: 'Ndrangheta, voto di scambio, 10 arresti, 10 ordinanze sono state di custodia cautelare portate a termine ad opera dei carabinieri di Crotone per quanto riguarda l'ordinanza emessa dal GIP di Catanzaro. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, furto aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa. Particolari aggiornamenti tra poco nel GR di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo, sempre in Newsline su Controradio.
Le 8.30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Un operaio è stato investito sui binari lungo la tratta Bologna-Firenze. Si tratta di un lavoratore di una ditta appaltatrice che stava eseguendo lavori di manutenzione per conto di RFI. La notizia è di pochi istanti fa. Da una prima ricostruzione, al momento dell'investimento di un treno, il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata delle lavorazioni. Non si sa per quale motivo, non si sa nemmeno se questi dettagli siano effettivamente fondati. Sta di fatto che l'uomo è stato travolto dal treno ed è stato ucciso. Ci sono anche delle ripercussioni sul traffico ferroviario in quella tratta.
La guerra in Libano. Nella notte Israele ha lanciato sulla capitale Beirut un violento raid aereo. I quartieri meridionali della città sono stati colpiti con 11 attacchi consecutivi. Non è ancora chiaro il numero di vittime. Hezbollah ha dichiarato che l'obiettivo israeliano era Safi al-Din, designato come successore di Nasrallah. A Teheran, proprio in questi minuti, dovrebbe iniziare una cerimonia funebre in memoria del leader di Hezbollah ucciso venerdì scorso in un attacco israeliano a Beirut. A guidare la preghiera sarà l'Ayatollah Ali Khamenei, che non teneva un sermone pubblico dal gennaio 2020.
E nella notte sulla Cisgiordania Israele avrebbe lanciato l'attacco aereo più mortale da oltre 20 anni. È stato colpito un edificio residenziale di 4 piani. Le vittime sono almeno 18 e si tratta di un dato non ancora definitivo, perché ci sono molti feriti gravi. Israele afferma che il suo obiettivo era un leader locale di Hamas. Dal 7 ottobre 2023 Israele ha intensificato i raid aerei di terra anche in Cisgiordania, causando, secondo le autorità palestinesi, più di 700 morti. Anche Gaza è stata bombardata nella notte, sono state colpite Deir el-Balah e Khan Yunis. Non è ancora chiaro il numero delle vittime.
Oggi alla Camera il voto finale sul decreto omnibus. Nel provvedimento ci sarà tra l'altro il condono fiscale. L'opposizione attacca il governo dopo le parole del ministro Giorgetti sulle tasse. L'esecutivo è in confusione sulla manovra economica, dicono dal centrosinistra. Anche nella maggioranza ci sono stati distinguo e prese di distanza dalle affermazioni di Giorgetti, che preannunciava più sacrifici per tutti nella legge di bilancio.
A Bagnacavallo, nel Ravennate, il fiume Lamone ha rotto gli argini. Questa mattina l'acqua ha invaso i campi. È successo nello stesso punto del 19 settembre, quando il fiume aveva allagato il paese. La zona era stata evacuata ieri sera e probabilmente ci saranno adesso altre evacuazioni per precauzione. In tutto sono circa 2.000 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Oggi allerta rossa della Protezione Civile per l'Emilia-Romagna, arancione in Puglia e in Veneto e gialla in altre 9 regioni.
Gli atti dell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan saranno acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia. Non è escluso che possa essere fissato un calendario di audizioni. Gli arrestati si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere, ultimi ieri mattina i due leader Luca Lucci e Marco Ferdico. Intanto è stato deciso di mettere sotto scorta il PM titolare dell'inchiesta Paolo Storari, pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia.
Abbiamo detto della situazione in Emilia Romagna, oggi sono previste piogge abbondanti su tutto il nord e il centro, il tempo instabile ma con meno precipitazioni invece al sud. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30, di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa di un veicolo in fiamme il traffico è bloccato tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze si registrano anche code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso code a Santa Croce sull'Arno in uscita provenendo da Firenze e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti ma a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Poggibonsi Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione Siena e tra Badesse e Siena Nord in entrambe le direzioni. Treni a causa di un inconveniente avvenuto tra Cecina e Vada, i convogli percorrenti la linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori di miglioramento della sicurezza stradale in via Giampaolo Orsini saranno in vigore restringimenti di carreggiate e divieti di sosta a tratti fino al 20 ottobre. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica Enzo Cosimi con Venere versus Adone, ispirato al poemetto shakespeariano. Un amore selvatico e ferale, il culto del corpo, la relazione dominante con la natura, la violenza della morte in un potente mosaico danzato, testuale e visivo. Dopo il successo del disco Non fa paura dell'omonimo tour che ha visto per la prima volta insieme la storica voce dei Modena City Ramblers e la banda Bardot, l'atto finale, Ultimo Tango, un concerto speciale per chiudere in bellezza il progetto che celebra la musica come incontro e partecipazione, amicizia e condivisione artistica. Banda Bardot e Cisco, Ultimo Tango, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti su Ticket One.
Contro Radio.
9:39 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Qui in acquario con me mi ha raggiunto Raffaele Palumbo, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Ci arriva un messaggio, Raffaele, un sonoro dal punto di vista del traffico, una segnalazione auto in fiamme tra lo svincolo di Peretola e Sesto Fiorentino. Purtroppo davvero è un non è solo l'inizio dell'anno scolastico, qui è un susseguirsi di notizie che sui vari fronti del trasporto creano situazioni di difficoltà e paralisi oltre Firenze, diciamo.
Sono giornate molto difficili dal punto di vista del traffico, almeno, come dire, da quest'oggi non abbiamo previsioni di piogge come nei giorni scorsi, corsi che hanno complicato estremamente la vicenda. E a proposito di vicende complicate, mi verrebbe da dire, no? Noi quest'oggi parliamo di una questione,
enigmi anche a volte,
grandi enigmi. Parliamo di nessi, connessi e disconnessi, l'adolescenza oggi, un ciclo di 5 incontri da ottobre a dicembre sulla genitorialità e il disagio adolescenziale. La sede è quella della cooperativa Fonte Nuova, siamo in via Fortini a Firenze. Saluto e ringrazio per iniziare il direttore della cooperativa sociale Fonte Nuova, Giacomo Morelli. Buongiorno a lei, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Le faccio una prima domanda abbastanza scontata, diciamo così, per storicizzare quello di cui stiamo parlando. Il conflitto genitori adolescenti, le problematiche della genitorialità, il disagio nell'età che viene definita l'età peggiore di tutte, è sempre esistito in qualche modo, anche attraverso un certo linguaggio. Voi siete peggiori di noi, io ai miei tempi avevo già fatto questo e quell'altro, eccetera eccetera. Qual è la specificità di questo momento storico?
La specificità di questo momento storico è che sicuramente il disagio dei giovani, problemi di delinquenza, di bullismo, di solitudine, di dipendenze c'è sempre stato. Sicuramente i numeri oggi sono come fenomeno, ci viene segnalato dai servizi, da chi lo segue, sicuramente sono molto più amplificati, quindi un fatto di maggiore presenza. E poi quello che ci viene anche segnalato da tante persone, servizi, è anche un forte senso di solitudine dei giovani e di forte disorientamento delle famiglie. E anche il fatto che ormai non è più nemmeno così inquadrabile solamente una questione sociale, ma è trasversale a tutti, anche i ceti sociali e ai generi. Soprattutto ci è stato segnalato che dopo anche il Covid, la pandemia, il genere maschile era quello prevalente, poi invece è stato uguagliato e forse superato anche dal genere femminile.
Quindi abbiamo raccontato anche noi per quanto riguarda anche l'uso di sostanze, per esempio da alcol a stupefacenti. Ma Morelli, partiamo, poi daremo tutte le indicazioni sul programma davvero articolato da ottobre a dicembre. Partiamo dalle tematiche che voi avete scelto da approfondire, entrando proprio nella declinazione dei vari aspetti delle difficoltà: le famiglie in transizione, il diventare adulti, l'espressione della propria sessualità, i momenti delle cosiddette scelte, ma anche la necessità anche di rompere le regole, no? Passo passo voi affronterete, affiancati da esperti, degli elementi che potranno servire da strumento sia per l'ambito genitoriale, sia per questo mondo che è definito sia adolescenza, ma che, come diceva Raffaele, è cambiato anche fosse solamente proprio per il range di età, si è molto anticipata anche la questione con tutte le sue complessità.
Sì, questo sicuramente. Io però, se c'è in diretta anche l'amica Patrizia Ragazzini, che è stata la fondatrice dell'operazione.
La sentiamo fra pochi secondi, sì, con noi tra pochissimo. Prego, prego.
Perché è lei che è stata anche l'ideatrice insieme a tutti noi dello staff della cooperativa. Comunque, il tema anche che mi chiedeva, discorso di come anche si sta manifestando oggi questo fenomeno, è di soprattutto anche ci dicono di solitudine e soprattutto da giovane età. Oggi infatti già ne parliamo di questo disagio, ci parlano sia dall'età delle medie ma addirittura già anche nelle scuole elementari. E quindi riteniamo importante, il corso è pensato proprio per dare degli strumenti sia ai genitori ma anche ai colleghi, agli insegnanti, agli operatori, di essere sempre più aggiornati per affrontare con serenità questa criticità che, ripeto, emerge fin dai primi anni delle scuole elementari. Insomma.
Questo è un, dato,
un fenomeno molto complesso.
Questo è un dato significativo che ci porta anche ad interrogarci su l'iperstimolazione probabilmente degli adolescenti o dei preadolescenti. Però saluto e ringrazio anche Patrizia Ragazzini, che veniva evocata pochi secondi fa, la fondatrice e consigliera del CDA della cooperativa sociale Fonte Nuova, ideatrice appunto tra gli altri di questi appuntamenti così importanti anche per i genitori, che spesso si sentono anche molto soli in questi percorsi. Buongiorno a lei, Ragazzini, ben trovata. Possiamo sentirla, Patrizia Ragazzini, buongiorno. Cioè, proviamo a ricontattarla. Mentre un'altra riflessione che ci viene da fare, se per esempio notiamo i tagli pesanti che questo governo ha attuato nei confronti, ad esempio, della questione del disagio alimentare, che è una questione importante, c'è una vulgata che dice oggi c'è una ipermedicalizzazione. Ai miei tempi mi davano uno scapaccione, mi dicevano mangia la bistecca e stai zitto e non rompere le scatole, oggi invece è tutto ipermedicalizzato. Patrizia Ragazzini, buongiorno, lo possiamo sentire adesso?
Buongiorno.
Finalmente la sentiamo.
L'attendevamo perché abbiamo tanti interrogativi, anche avendo magari adolescenti intorno, pre, post adolescenti, però le domande sono sorte, alcune magari sono state evase all'atto pratico, Ragazzini, ma altre invece rimangono insolute, perché davvero si cresce con i propri figli, si cresce con gli adolescenti e soprattutto ci si interroga forse anche non trovando delle soluzioni in solitudine. Da qui nasce, immagino, il progetto.
Sì, il progetto nasce da una parte da questo, dall'altra parte anche dall'esperienza dei singoli, perché tutti siamo stati adolescenti prima di diventare adulti, no? E magari abbiamo anche provato a lavorare con gli adolescenti. Secondo me il problema è capire soprattutto che non c'è un problema del singolo genitore, del singolo ragazzo, è un problema anche complessivo di società. Bene, e perciò non possiamo più pensare che il bambino è cattivo, che il bambino merita lo scapaccione oppure lo portiamo dallo psicologo, no? Dobbiamo pensare anche a ricapire noi stessi e come viviamo, e questo è un grosso problema per l'adulto, no? Mi sembra perciò è capire soprattutto che siamo noi singoli in relazione con gli altri, e dare ai nostri figli la capacità di relazionarsi con gli altri. Noi nasciamo in relazione fin qua, da quando siamo nella pancia della mamma, no? In relazione con la mamma, siamo un essere che ha bisogno di relazioni. Che tipo di relazioni ci sono oggi? Questo è anche un punto importante per noi, perché la famiglia è talmente in evoluzione, talmente veloce, che rimaniamo noi per primi in difficoltà. Ecco, e allora è quello che un pochino vogliamo fare, avere da una parte un aspetto di società che è colpevole, ma che nello stesso tempo, che è causa più che colpevole, ma che anche può essere il grosso punto di aggregazione, di rimedio a questo. E dall'altra parte dare una serie di informazioni e di aiuti agli adulti per crescere insieme ai loro figli. Allora, noi abbiamo 5 incontri, va bene? Il primo incontro è proprio quello sull'andamento della famiglia. Se si pensa in questi ultimi 100 anni, sia da un punto di vista demografico, sia da un punto di vista dei modelli familiari, ci sono stati dei cambiamenti notevolissimi. Le famiglie composte da un solo membro non esistevano grosso modo nei primi anni del 2000, nel 2040 saranno il 40% di tutta la popolazione, di tutte le famiglie. Lo stesso se si pensa alle famiglie, le coppie omosessuali, le famiglie queer, che sono la realtà, come possiamo pensare che ci fossero 20 anni fa? 30 anni fa? E poi nel secondo incontro noi andremo ad analizzare più specificatamente i mutamenti corporei, la plasticità del cervello nell'età adolescenziale e l'impatto dell'ambiente sociale proprio per questa plasticità dell'adolescente e dei gruppi di pari sulle sue aspirazioni, sui modelli, i problemi di lui oggi. Nel momento invece in cui si va al terzo incontro si mette a fuoco la centralità della dimensione del corpo, la corporeità. Nell'adolescenza, anche dal principio, proprio ai 12 anni, è la scoperta dell'essere corpo e un rapporto con il corpo degli altri. Avvengono le scelte del proprio sesso e del modo di comunicarle.
Ecco, ragazzini, poi naturalmente sul nostro sito metteremo tutto il calendario di questi incontri, dicevamo che affrontano, tematizzando via via fino a dicembre, i vari aspetti dell'adolescenza, lei reputa necessario un continuo paragone tra il noi giovani di ieri e i giovani di oggi? Cioè è funzionale a una comprensione?
E secondo me non è il giovane che è cambiato o che cambia, e certamente cambia anche lui per adattarsi, è una società che è fortemente cambiata, va bene, e i cambiamenti della società portano anche delle grosse difficoltà e portano a noi per un mutamento troppo veloce della società, e la portano a un ragazzo che non ha più modelli di riferimento, perciò bisogna ricordarsi che l'adolescente è invece capace di tante cose, no? E questo è l'aspetto positivo secondo me, e quello secondo me è quello da riscoprire, soprattutto in questo aspetto di non essere lasciato solo.
In questo momento storico probabilmente, Giacomo Morelli, l'adolescente guarda al mondo degli adulti con uno sguardo molto severo, come a dire voi avete fallito. Pensiamo alle questioni che investono il clima, le guerre che ci sono, anche ai modelli di coppia, ai modelli, alle dinamiche matrimoniali, ad esempio. C'è questo sguardo severo dell'adolescente che dice: i vostri modelli sono falliti. E questo probabilmente sposta molto il discorso, non so se lei è d'accordo.
Sì, sicuramente noi abbiamo pensato di, ancora la nostra generazione, io ho 53 anni, di avere una serie di modelli da prefigurare, da affermare, dove ancora c'era la famiglia al centro, dove comunque ci aspettavamo anche un progresso nella distribuzione delle risorse, di attenzione sociale. Poi oggi tutta una serie di contraddizioni stanno venendo fuori in modo molto drammatico e violento, e c'è anche un forte scetticismo quindi verso questo anche messaggio, abbiamo cercato di raccontare questa narrazione da parte di giovani, quindi confermo che tu dici di scetticismo, di delusione. Però poi io, che ho anche un figlio adolescente, vedo che poi invece hanno chiaro tutta una serie di obiettivi e di battaglie importanti oggi da portare avanti, in primis questo sul tema del clima, sul fatto anche dell'integrazione, su una società molto più fluida e anche più tollerante nelle relazioni, insomma. Quindi che quello per noi è quasi un gesto di accettazione, ci sentiamo quasi illuminati per questo, per fortuna per loro l'accettazione del diverso è molto più naturale, quindi questo ci dà anche fiducia e fiducia in un nuovo presente, anche in un futuro diciamo anche più inclusivo e più democratico, e su questo la cooperativa, che da sempre è attenta sul tema anche della visibilità del diverso, dell'inclusività, dell'accoglienza, trova in questi temi anche dei temi per noi molto fertili e importanti da coltivare, e vediamo anche già giovani, infatti avremo anche un incontro dove saranno coinvolti anche il mondo degli scout, dell'associazionismo, che quello è veramente ancora un polmone importante dove i giovani trovano stimoli, trovano canali dove esprimere la loro voglia anche di partecipazione, di solidarietà e di accoglienza.
E allora, motivo in più per seguire questi appuntamenti che partiranno il 9 ottobre fino all'11 dicembre, Nessi, Connessi e Disconnessi, l'adolescenza oggi, si terranno alla cooperativa Fonte Nuova in via Benedetto Fortini 143 a Firenze. Tutte le informazioni sul sito fontenuovacoop.it, ma anche sul nostro sito. Ringraziamo Morelli e Ragazzini per essere stati con noi. Raffaele, il nostro Gianni, quando ha sentito questo focus sugli adolescenti, si è sbizzarrito e giù. Non avete un'idea di quanto ci si sentiva soli negli anni 60. Invece di andare dallo psicologo siamo scesi in piazza.
No, ma infatti, ma questa è una parte importantissima del discorso, anche perché, come dire, la questione è che Gianni si è sentito dire poi da suo padre le stesse cose, che da suo nonno ha detto un po' le stesse cose.
Il peso del confronto
è la cosa che facciamo tutti in qualche modo, dimenticandoci di quel passaggio, di quel tunnel che rappresenta l'adolescenza, la cui unica soluzione sembra essere quello di uscire dall'adolescenza per poi rimpiangerla per il resto della vita. Ma a proposito di giovani, finalmente ci siamo, finalmente sì, ci siamo.
Sì, torna Gen Z, torna con tutta la squadra, torna con Leonardo Margarito che mi raggiungerà tra poco in studio, torna questa rubrica che abbiamo voluto aprire alla scorsa stagione e tanto successo e attenzione ha avuto anche sui nostri canali social, in collaborazione con TIF, il canale video di Controradio. Affronta temi, problematiche, prospettive che riguardano i temi di oggi, ma dal punto di vista dei giovani vogliamo cercare di farli parlare più che raccontarli, ed oggi il tema della puntata dalle 9 sarà criminalità vista da un Gen Z, come sentirsi sicuri nel vivere la città, oltre agli stereotipi, cercheremo, oltre anche le strumentalizzazioni di pancia. Ma do un'informazione di servizio, perché dicevamo dell'auto in fiamme sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ci chiedevano giustamente dunque che succede a Sesto con il traffico. La nostra fonte, il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice ci ha aggiornato al 342 81 04 111 dicendoci che c'è inevitabilmente coda tra il casello Firenze Ovest verso Firenze. Insomma, prevediamo ripercussioni importanti, siamo in una fascia oraria delicatissima per quanto riguarda le arterie di ingresso e uscita dalla città.
Lo sai qual è la frase che odiano di più le persone che ci ascoltano? Lasciate a casa la macchina. Sì. Dice, magari potessi lasciare in macchina la casa in questo momento in cui le persone sono nel traffico.
Io direi ascoltateci con noi.
Restate con noi, perché può essere un modo diverso, piacevole e interessante comunque anche per vivere questi momenti. Ti lascio la linea.
Vai, lasciami linea, microfono, anzi lasciamola ai Gen Z.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli. A cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17:30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze.
Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Firenze Sakè Days 2024. La scuola italiana Sakè, in collaborazione con Promo Wine, organizza i Sakè Days. Dal 30 settembre al 6 ottobre il sakè giapponese sarà protagonista di eventi, degustazioni e abbinamenti enogastronomici. Fino al 5 ottobre alcuni ristoranti fiorentini, giapponesi e non proporranno aperitivi e cene con abbinamenti con il sakè. Domenica 6 al Conventino talks e tasting di vini, birre artigianali, sakè e whisky giapponesi con sommelier professionisti. Consulta il programma su firenzesakeday.com.
Controradio.
Nessuno ti informa come Controradio anche nel fine settimana. Big Mag, il nuovo magazine. Cronaca, cultura, spettacolo. Domenica alle 10, in replica alle 19. Big Mag. Non perderti il meglio della settimana su Controradio.
Che meraviglia.
They don't believe me now. Will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me? Oh, 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 oh. The boy with a thorn in his side, behind the hatred there lies the blundering desire for more than love. How can they see the love in our eyes and still they don't believe us? And after all this time they don't want to believe us. And if they don't to know. Oh, 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 oh
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9:04. Ah, questi Gen Z mi faranno morire prima di iniziare la stagione della trasmissione. Un'ansia. Leonardo Margherito, ben trovato.
Buongiorno a tutti e tutte, ben ritrovati.
Siamo arrivati in corsa, ma l'abbiamo voluta aprire questa rubrica anche questa stagione, il venerdì mattina, anche sui nostri canali crossmediali. Dunque, chi vuol conoscere non tanto me quanto Leonardo, anche visivamente, diciamo, perché voi con i video.
Siamo fortissimi con i video. Allora,
i ragazzi di TIFF e le ragazze di TIFF, la squadra di TIFF assolutamente collabora con noi, ci affianca, articola, approfondisce quelle che sono le tematiche che di volta in volta affronteremo. Per chi non lo sapesse, Gen Z è una trasmissione che abbiamo voluto sulle frequenze di Controradio per cercare di far parlare i giovani, stuzzicarli. Così difficile, ma non impossibile, anche perché forse sbagliamo noi nel modo di comunicare, anche nei tempi, anche negli orari. Ma siccome questa è una trasmissione che poi è riascoltabile anche in podcast, la condivideremo.
Assolutamente anche sui canali social di Controradio.
Allora, 342 8104 111, il nostro numero WhatsApp. La rubrica affronta temi, problematiche, prospettive che riguardano la società, la politica, le istituzioni dal punto di vista dei giovani di oggi. L'anno scorso ci siamo occupati ampiamente di politica e di partecipazione, perché incombeva la campagna e pervadeva la campagna elettorale.
Abbiamo fatto un bel percorso con tanti temi, tante testimonianze. Devo dire, abbiamo dato, secondo me, un bel contributo.
Gen Z questa stagione sarà quindicinale, quindi arriverà ogni 15 giorni, e possiamo già anticipare, Leonardo, che il 18 di ottobre
super ospite a Gen Z
la sindaca di Firenze Sara Funaro, che si è detta disponibile a rispondere alle domande dei giovani ascoltatori, ascoltatrici, utenti di TIFF rispetto appunto alla città, a cosa poter migliorare, come poterla vivere, perché poi tanto torniamo qui. Sentirsi sicuri, supportati, sostenuti in una città che deve essere anche a misura di giovane, non solo di turista.
Assolutamente, infatti non vedo l'ora di
assolutamente fare... toglimelo, me lo dici troppo, io te lo
non vedo l'ora di fare questa super puntata la prossima settimana, e sono contento che la sindaca si sia resa disponibile, perché sarà bello anche confrontarsi con lei sui temi e con le domande che arriveranno dai ragazzi e dalle ragazze.
Sì, creeremo davvero una campagna di raccolta, anche una call su appunto il canale video con TIFF, per cercare di avere domande, stimoli, sollecitazioni poi da sottoporre appunto a Funaro. Ricordiamo, non la prossima settimana ma il 18 ottobre. Tema di questa settimana è un tema caldo, con la T maiuscola, lo abbiamo sviscerato sotto molti punti di vista: la sicurezza e la criminalità. Do un attimo il contesto giornalistico, concedimi un secondo, perché qui siamo nella fase in cui, dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presenziato dal Ministro Piantedosi, c'è un rafforzamento delle forze dell'ordine a Firenze, tanto richiesto anche in campagna elettorale dall'amministrazione comunale. Si parla di attenzionamento, addirittura bonifica, Piantedosi ha usato questo termine che poi può essere valutato più o meno positivamente, di determinate aree, stazione, parco delle Cascine, fermate della tranvia, fortezza. C'è un potenziamento dei vigili urbani per quanto riguarda il parco, così denominato Pol Cascine. Vedremo se funzionerà, è un presidio in rafforzo rispetto a quell'area temporaneo, e vedremo davvero se avrà dei risultati. Tutto questo in termini, Leonardo, di presenza, militarizzazione, controllo, riferimento ad organi preposti alla sicurezza. Però dall'altro versante c'è tutto quello che è la conoscenza di un tessuto sociale e urbano che sicuramente è andato impoverendosi. Cioè, girare per certe strade oggi non è prettamente sicuro per tutti e tutte, e soprattutto per dei giovani, immagino, nella fascia notturna.
Sì, assolutamente, questo è un tema che abbiamo trattato tantissimo l'anno scorso, e purtroppo a distanza di tanti mesi ancora risultano problemi, difficoltà e la cronaca ne è piena di notizie di questo genere. E io ho seguito un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti che hai anche descritto te ora, e in parte ti dico, mi fa piacere che ci sia una presa di posizione concreta da parte dell'amministrazione, in primis di un problema che è stato insomma, a cui è stato chiesto di trovare una soluzione o comunque di cominciare a trovare una soluzione, e dall'altra parte ti dico chiaramente non può bastare, come hai detto te, la militarizzazione della città, perché è chiaro che parte tutto dal controllo. Più controllo c'è, chiaramente più si riesce spesso a limitare i danni, ma non è solo questo, perché poi una città è viva se le persone che la abitano la vivono, e quindi non deve essere soltanto a servizio dei turisti e delle turiste, ma deve essere anche in primis a servizio dei cittadini e delle cittadine che la vivano, che siano Gen Z o non Gen Z.
342-81-04-111 il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi. Ci dicono bentornati per la trasmissione, ringraziamo, e parlando di queste tematiche nel corso dei vari spazi di approfondimento si pone anche la questione del controllo in un'area, ma poi tutto ciò che c'è lì si sposta in un'altra, no?
Sì, quindi è sempre questo il pericolo, no? Cercare di non riuscire mai ad arginare il problema, ma semplicemente a spostarlo.
Ecco, quello che ci interessa però per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze e il loro rapporto con la città è se sono cambiate le loro abitudini di vita, di frequentazione, di orari, anche di abbigliamento in certi contesti, perché hanno questa percezione di scarsa protezione e sicurezza, e quindi non sono tranquilli nell'affrontare certe quotidianità in contesti appunto urbani. Allora sentiamo alcune delle interviste realizzate dalla redazione di TIF, da Lucia Gemignani in particolar modo, che sono anche visibili in un video sul canale Instagram e TikTok.
Uso il telefono per non sentirmi sola.
Se so che devo girare in stazione treni alle 3 di notte da sola, aspetto di andare con qualcuno.
Chiudo subito la macchina appena entro.
Nella strada dalla fermata della tranvia a casa sto al telefono e preparo già le app in mano.
Se devo poi tornare a casa da sola non mi metto la gonna, ma magari mi metto il pantalone.
Io sono fidanzato, lei sta a Montevarchi a 5 minuti dalla stazione, però non va mai a casa sola a piedi, c'è sempre qualcuno che la va a prendere.
Eccolo. Proprio la paura è quando sono da sola e mi vedo un ragazzo dietro, così ho sempre paura che succeda qualcosa.
C'era questo qui che mi continuava a fissare, io ero lì tipo la smetto, sono andata via io, cioè non è che è andato via lui, sono dovuta andare via io.
Quando mi hanno fermato 3 volte in San Lorenzo in bicicletta, lì mi sono veramente spaventata perché non ho continuative, nel senso che cioè c'erano più persone che mi hanno fermato e nessuno è intervenuto, ma perché non c'era nessuno. Una mia amica mi ha accompagnato verso la stazione, l'hanno accerchiata un branco di ragazzi.
Allora, questi sono casi di soprattutto studentesse universitarie, interviste raccolte al polo universitario, quindi stiamo parlando, abbiamo sentito anche dagli accenti, non necessariamente di ragazzi
di Firenze, sì.
Di Firenze. Quello che mi chiedo è, ma tutto ciò è un qualcosa che è cambiato oppure lo si è sempre fatto? Cioè di stare con il telefono in mano in determinate strade, in determinati orari, oppure di guardarsi le spalle o cercare di non stare da soli o vestirsi in un determinato modo per non destare l'attenzione?
Ma io penso che queste cose si siano sempre fatte, aggiungo purtroppo. Nel senso, non è cambiato il problema, al massimo è peggiorato. Un po' è il classico consiglio del babbo e della mamma: non camminare da solo per la strada la sera, fatti accompagnare, cioè sono cose che sono sempre esistite. Purtroppo in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, sono peggiorate, perché chiaramente l'insicurezza che si respira per le strade, io parlo del centro storico perché lo abito, ci esco, lo vivo, e sai, quando comincia un centro storico di una città come Firenze ad essere insicuro, è chiaro che poi c'è un campanello d'allarme importante, perché io insomma ho avuto modo di confrontarmi anche prima di venire questa mattina qui con tanti amici e amiche per capire anche, no, quelle che possono essere opinioni diverse, e effettivamente però il coro unanime sulla difficoltà anche semplicemente la sera, no, che è molto un momento molto bazzicato dai ragazzi e dalle ragazze, è sempre un po' complicato muoversi con i mezzi pubblici, cercare di spostarsi a piedi, cioè, e comunque si sta parlando, ripeto, del centro storico, cioè si parla di via Calzavioli, di via dei Cerretani, non di via Pratese o via Pistoiese.
Allora arrivano dei messaggi, siamo qui per riflettere con voi, non abbiamo la ricetta, lo diciamo, però naturalmente dalla cronaca all'informazione fino alle riflessioni appunto con Leonardo, che ci offre spunto anche per aver intercettato quelli che sono magari i pareri appunto dei suoi coetanei, cerchiamo di fare dei passaggi ulteriori nella riflessione. Allora ci scrivono: buongiorno, ma per far vivere una città si devono frequentare anche le poche botteghe e piccoli negozi che esistono, non comprare solo online. Questo è un aspetto di un meccanismo che ci porta sempre più a vivere la nostra quotidianità in solitudine, questo per quanto riguarda il consumo, va bene, online. Certo. Poi c'è anche il versante della mancanza di luoghi, di spazi pubblici, di luoghi di aggregazione che non siano solamente il andare a fare un aperitivo o andare a mangiare da qualche parte, e quindi il tornare a riappropriarsi delle piazze, che è anche una cosa che viene prima del Covid, ma diciamo che col Covid come tematica si è aggravata.
È aumentata, certo, ma infatti quando poi uno spazio vissuto, soprattutto hai citato le piazze, ma in generale tanti altri luoghi attualmente in disuso che magari creano anche insicurezza, perché luoghi abbandonati comunque portano insicurezza inevitabilmente, è chiaro che poi è un cane che si morde la coda.
La percezione aumentata e i delitti sono diminuiti, ci scrivono. In realtà noi possiamo fare riferimento anche al rapporto che ha destato poi tutta una serie di commenti anche a livello istituzionale del Sole 24 Ore, l'indice in base alle denunce raccolte vede Firenze per indice di criminalità, insomma, ai piani alti, quindi sia per quanto riguarda risse, aggressioni, rapine. Questo ci deve far riflettere su un cambiamento del tessuto che però, ribadiamo, è un tessuto che è stato svuotato al suo interno, per cui in qualche modo ha perso quelli che sono gli anticorpi sociali, appunto.
Sì, su questo tema della percezione vorrei aggiungere che è vero che può sembrare che la percezione sia aumentata, ma attenzione, noi viviamo in un'epoca in cui tutte le informazioni sono trasversali, cioè magari quello che succedeva prima non lo si sapeva con la velocità con cui si sa oggi. Oggi, ragazzi, un'informazione arriva tempo record sul telefonino, non si può paragonare la percezione che si aveva un tempo, ma semplicemente qualche anno fa, con oggi, perché come notiamo oggi con i social arriva tutto in un nanosecondo e ovviamente è sempre più aumentata anche la percezione, però non vanno sminuiti i delitti, perché invece ci sono tanti casi di difficoltà. Ora, delitti magari è una parola anche eccessiva, però ci sono tante situazioni di difficoltà importante, non solo nella nostra città, perché la sicurezza è un problema a livello nazionale, però sicuramente non vanno sminuite, perché se cominciamo a sminuirli poi rischiamo di perdere di vista il vero problema.
Mi fa piacere che fino adesso sono 9:16 minuti, né noi né voi come commenti abbiate sollevato la questione degli immigrati, no? Anche se questa è una tematica che quando si parla di sicurezza viene spesso posta in evidenza, noi lo facciamo soprattutto per una questione di mancata attuazione positiva del processo di accoglienza, tant'è che si interrompe nella fase di ingresso in città rispetto a un percorso che poi fa sì che questi giovani, anche minorenni, siano facilmente vittime di ingresso poi nella maglia della microcriminalità e di un disagio che in realtà deve essere recepito a monte per far sì che ci sia davvero un processo completo di accoglienza e integrazione. Ma ci scrivono, Leonardo, quando la libertà non viene controllata dalle forze dell'ordine ci vogliono i militari, addirittura colpa di una sinistra indifferente. Alessandro, seppure insomma un messaggio molto forte che diciamo nel suo estremismo non condividiamo, però pone una questione, cioè la sicurezza deve e come essere anche una questione di sinistra.
Assolutamente, io l'ho scritto, no? Cioè, ho detto che secondo me questo tema è stato sempre troppo spesso politicizzato, no? Io ho sempre sentito dire che la sicurezza è un tema di destra e che non affrontarlo è un tema di sinistra. Io l'ho scoperto poco tempo fa, ma ancora non comprendo questa definizione, no? Io ironicamente ho detto: i Gen Z non politicizzano, no? Stanno nel mezzo, cioè come tutte le persone usciamo la mattina, andiamo, chi va a lavorare, chi va all'università, chi va a fare sport, chi esce la sera, e poi alla fine non conta se la sicurezza è un problema di destra o di sinistra, conta affrontarlo. Quindi sicuramente io non credo che gli vada data una, diciamo, un connotato politico. Io credo che invece bisogna trovare delle soluzioni concrete, quindi bene che la sindaca Funaro, che da pochi mesi che si è insediata, ha cominciato a lavorare su questo, perché è un tema che evidentemente anche durante la campagna elettorale è uscito in maniera molto forte, molto preponderante.
Noi perlomeno abbiamo cercato di ribadirlo più e più volte.
Abbiamo abbiamo dato un contributo. E poi soprattutto bisogna fare molta attenzione, e questo l'abbiamo detto anche l'anno scorso, perché il tema della sicurezza comprende in sé tutta una serie di sfumature e di sottoinsiemi. Se noi pensiamo di affrontare questo problema in maniera standard e generale, è meglio non affrontarlo.
A proposito di sottoinsiemi, voi non siete solamente vittime di una situazione o percezione o realtà di insicurezza, anche artefici. Parliamo delle baby gang soprattutto, sì. Così arriviamo all'hashtag, ma c'è un mondo anche intorno a questa fascia, diciamo under 18, perché a volte sono davvero alla soglia, diciamo, della maggiore età, in gruppi in determinate zone e con modalità molto molto aggressive, anche soprattutto in una fascia notturna in cui davvero ci sono strade di Firenze in cui ci sono scontri fra ragazzi, catene, cioè abbiamo davvero la percezione, e raccogliamo anche segnalazioni di situazioni in cui i residenti, al di là del rumore per la cosiddetta movida, si preoccupano dopo le 2, le 3, le 4, perché
guarda, te mi credi che io non abbia ancora capito cosa vuol dire baby gang? Nel senso, te lo dico da Gen Z, visto che mi tratti da Gen Z, ti dico
ti tratto, sei 22 anni.
Io non ho ancora capito, perché lo trovo quasi, cioè, una roba assurda, no? Cioè, per me è il nulla mischiato al niente, no? Se vogliamo, cioè, perché questi gruppi di ragazzi si riuniscono per fare che cosa? Per fare del male, cioè, io non veramente non capisco la natura. Probabilmente c'è un disagio sociale alla base, personale, collettivo.
Da quello che ci risulta, non stiamo parlando di situazioni di disagio economico, di contesti familiari particolarmente ai margini, stiamo parlando di situazioni in cui è proprio diciamo è cool la sregolatezza, il superare il limite della legalità, quasi con un senso, insomma, di impunità che è preoccupante a livello diseducativo.
Sì. No, ma è super preoccupante. Soprattutto credo che poi sia folle che dei ragazzini, anche minorenni, talvolta si riuniscano per fare queste cose. Purtroppo abbiamo avuto diversi episodi, soprattutto, credo, se non mi sbaglio, nel quartiere di Campo di Marte, dove i residenti si sono molto lamentati di questa situazione. Io ho visto delle scene di questo tipo anche alla stazione, cioè ragazzini che fanno queste bravate con, diciamo, anche, ecco, lì c'era il controllo delle forze dell'ordine, ma ignari di questo hanno comunque continuato. Quindi non è sempre detto che il controllo delle forze dell'ordine sia sempre un elemento positivo o comunque è un deterrente sicuro. Quindi, ecco, io credo che su questo bisogna molto riflettere, soprattutto arginare questi fenomeni veramente con un maggior presidio sul territorio, ma non soltanto un presidio, diciamo, legato alle forze dell'ordine.
Anche tanti gli atti di vandalismo compiuti per quanto riguarda questa fascia, che continueremo però a analizzare. Poi vorrei chiederti un ultimo punto su Santo Spirito, perché tu sei un osservatore privilegiato di quell'area, ma prendiamo un ultimo messaggio. C'è un aumento della pervasione delle droghe, questo crea maggiore insicurezza perché i piccoli reati sono quelli che disturbano le persone che vivono normalmente, abitano i quartieri della città. Ci sono più gruppi di giovani che hanno disagio e bevono e si drogano, ed è diffusa la cosa, questo genera insicurezza. Io questa associazione disagio superamento del limite non lo farei in maniera così scontata. Avremo bisogno di un supporto anche magari di operatori che possano, davvero di strada, che possano darci conto di questo, perché è interessante capire il meccanismo che porta a compiere il gesto, e che forse non è solo un disagio dal punto di vista, diciamo, materiale, economico, psicologico, forse sì, e come cercheremo di analizzarlo.
No, sicuramente quello che dici è vero, bisognerebbe avere un parere tecnico sempre, perché chiaramente poi noi ci limitiamo a dare, almeno per quanto mi riguarda, quello che è un po' lo spaccato di quello che si vive, delle percezioni che si hanno, però poi qui si entra su una sfera un po' più tecnica legata a un ambito psicologico, dove chiaramente è importante anche avere il parere di persone che poi affrontano questi temi e soprattutto parlano con queste persone.
Un altro messaggio lo prendiamo, Leonardo, perché è davvero significativo. Ci sono aggressioni non solo alle ragazze, anche ai ragazzi di notte, oltretutto nemmeno motivate, altro che da voglia di aggredire. Una notte ho messo qualcosa come 30 punti e poi ho perso il conto sul ragazzino, sforacchiato da tante piccole coltellate. La cosa che lo faceva più soffrire era il non capire il perché.
Questo è un messaggio molto forte, devo dire, è veramente significativo, che purtroppo denuncia un problema evidente che esiste e che sicuramente purtroppo porta anche a fare una riflessione sociale, no? Quando un ragazzino non capisce neanche il perché. Questo penso sia il passaggio più forte, no, di questo messaggio arrivato da questo nostro ascoltatore o da questa nostra ascoltatrice, e sicuramente su questo io credo che poi bisogna veramente riflettere. Persone comuni, cittadinanza, istituzioni.
Anche dirselo, anche affrontarle, anche attraverso il microfono, con una pluralità di punti di vista, laicamente, in modo da implementare in tutti noi una cassetta degli attrezzi per poter interpretare oltre la cronaca, che spesso davvero viene strumentalizzata anche a livello mediatico, con abbinamenti, accostamenti, stereotipi, titoli che poi aumentano una percezione o una narrazione distorta. Questo lo diciamo sempre. Mi togli una curiosità, siccome Santo Spirito in determinate serate è pieno zeppo di, come li vogliamo chiamare, da Boomer Pischelli, Maranzini, come li vogliamo chiamare oggi?
Dimmi, sempre colpa di Santo
pieno.
Spirito.
Arrivano
ragazzi.
A ondate di 20-30 ragazzi, ragazze, sembra una discoteca a cielo aperto senza musica, diciamo, o comunque il ritrovo, cioè un mega maxi muretto, no? Perché le scalinate di Santo Spirito,
ragazzi,
agevolano questa percezione, che fortunatamente scalinate che sono state liberate da quei pioli di metallo che...
orribili.
Ora non apriamo questa polemica. Ecco, lì cosa si genera? Cosa vedi tu in determinati... fanno le vasche fino a Piazza Pitti, ma così immagino anche in altre zone, forse Sant'Ambrogio, Santa Croce, non so, io mi limito a quello che ho visto.
Faccio una battuta, noi non vendiamo il miele in Santo Spirito, quindi questo per dire che non c'è niente di losco, no? Comunque, a parte le battute, ma sai, Piazza Santo Spirito ha una storia, è inutile negarselo, cioè io lo dico perché ci sono nato e cresciuto, ed è una piazza popolare, forse la piazza insieme a Sant'Ambrogio più popolare, no, di Firenze. E io, guarda, ti dico la verità, lo dico, mi assumo la responsabilità, è un po' di tempo che non si sente fare polemica su Santo Spirito.
No, infatti non vogliamo, certo,
sto zitto,
no,
perché domani mattina scoppierà il caso di sicuro. Però ecco, è un po' di tempo che credo si sia trovato un equilibrio, nel senso che anche se c'è stata l'estate,
la piazza ha cambiato volto, perché se i nostri ascoltatori si ricordano, no, la piazza negli anni 80, 90,
no, insomma. Ma anche guardando alla recente cronaca di grandi polemiche, di difficoltà di gestione, io credo che quest'estate, ora anche nel mese di settembre, si sia trovato un equilibrio, cioè sì, è sempre vissuta, ma credo che ci sia anche, l'ho trovata anche un po' più pulita rispetto alle ultime volte. Io la vivo di giorno, di pomeriggio, di sera ci abito, quindi la vedo.
Stuart ancora è sempre presente, lo diciamo, vero, ai margini?
Sì, sì, ci sono.
Ci
io,
sono.
Io sono, sai che sono un po' diffidente di questa misura, però sì, ci sono. Però ti dico la verità, Stuart o no Stuart, si è trovato un bel equilibrio. Penso che poi bisogna anche che chiaramente si capisca che una piazza non può restare vuota.
Ecco, come se si sentissero sicuri nell'esserci,
esatto,
in
esatto,
tanti.
Esatto.
L'importante è poi il dopo una certa fascia oraria.
Io dico sempre, l'importante è avere rispetto da una parte e dall'altra.
Come sei boomer.
Mamma mia, troppo boomer.
Sarà folle ma è reale. Ultimo messaggio. Lavoro in un grande liceo fiorentino e confermo che i sabati sera di ragazzi tra i 16 e i 19 è spesso legato ai cosiddetti regolamenti di conti tra gruppi rivali. Il modello TREP funziona. Ci fermiamo qui, Leonardo, perché sul modello TREP avremo modo e intenzione di tornare. Sono le 9:27 minuti. La prima puntata di Gen Z di questa stagione termina qui. È riascoltabile e visibile sui nostri canali crossmediali. Noi, Leonardo, ci vediamo il 18 ottobre con la sindaca Funaro ospite dei nostri studi.
Preparatevi.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
I did my job, I paid my dues. nobody gives a fuck. Nobody gives a fuck. I feel liberated, over medicated. Fuck.